teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, sono morti dei compagni per colpa dei fascisti.
Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento in furia la bufera.
A 19 anni è morto Vidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Parioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Sono morti sui 20 anni per il nostro domani, sono morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto, è morto a Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli Cervi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur bisogna andare.
Compagno Vidio Franchi, compagno Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera rossa, noi bandiera rossa.
Allora, eccoci in diretta quando sono le 9:03 scoccati
in questo
adesso,
13 settembre
2016.
Bentornati come amore resistente dopo la pausa estiva, dopo i vari impegni di conduttori. Comunque noi ricominciamo a resistere, giustamente come stasera ci dicevamo, perché appunto c'è sempre più bisogno, mi sembra, dato gli ultimi fatti, dato la situazione ormai sempre più allo sbando del paese, dove ormai lo Stato italiano è proprio ormai uno Stato borghese, anzi è praticamente, gli manca solo la camicia nera al nostro caro Toscano, che siamo tornati indietro di più di 70 anni fa. Quindi noi vogliamo ricordare appunto quei ragazzi che dissero di no a questo regime, a questa guerra infame che venne portata dal regime fascista all'occupazione tedesca e non seconda a quella anglo-americana, perché di fatto, per chi chiama liberatori, ne c'è qualcosa da dire, perché per me sono solo gli occupanti. Vestono un'altra divisa, un'altra bandiera, ma l'occupante è sempre quello borghese, imperialista e capitalista, che semina guerra in ogni dove, dato che adesso vediamo tutti i prodi paladini di Alberto Giussano che sbandierano profughi di qua, profughi di là, però non si chiedono mai perché queste persone scappano dai teatri del loro paese, perché appunto si trovano in teatri di guerra causati appunto dal bisogno economico dei paesi imperialisti. Quindi vediamo Francia, Inghilterra, America, e l'Italia vassalla,
esatto, anche appunto l'Italia, tra l'altro,
esatto, che sta schierando in Libia, esatto, sta schierando in Libia con un contingente che a loro detta deve essere solo di tipo, com'è che li chiamano, peacekeeping, roba del genere, tutte,
sì, esatto, le operazioni cosiddette di peacekeeping,
esatto,
che sarebbe la traduzione, appunto, sarebbe di mantenere la pace. e uno si chiede come fanno a mantenere, cosa se vuol non dire con mantenere la pace,
se non con le armi,
di guerra totale.
Era un po', diciamo, come diceva appena entrato in Unione Sovietica il Baffetto con le sue truppe, che diceva che tipo Leningrado doveva essere tenuto sotto il controllo delle armi, che vuol dire, come ben sappiamo, l'assedio, il cannoneggiamento, il bombardamento della città simbolo della rivoluzione d'ottobre, che questo è il, proprio il peacekeeping come lo intendono loro adesso. Quindi sappiamo che, e dopo non contiamo che questi militari, questi mercenari, non più militari, diciamo, che noi mandiamo in giro per il mondo senza chiedere comunque l'approvazione del popolo italiano, che secondo la Costituzione dovrebbe essere il popolo sovrano. Invece non succede più, perché loro vanno là e comunque le spese vengono tagliate, ospedali, scuole, vengono tagliati i welfare, tutto quanto per finanziare appunto queste spese militari, chiaramente vassalli degli americani, perché chi si muove è sempre lo zio Sam, e quindi noi siamo stanchi di vederci tagliati i diritti, le varie formule magiche di quel mago Merlino toscano che continua a tirare fuori Jobs Act di qua e di là, senza però dire che queste sue trovate sono solamente cose che vanno a tagliare via i diritti conquistati con le lotte degli operai negli anni che fu, durante la resistenza, con gli scioperi anche sotto l'occupazione tedesca, che ben ricordiamo, abbiamo avuto modo di leggere, non era certo avere in casa una brigata di Boy Scout. Quindi noi siamo qua appunto per portare avanti la loro memoria e cercare appunto di riprendere quello che fu veramente una lotta corale di popolo per arrivare a un ordine, come dicevano i compagni, un ordine anche di giustizia sociale, dove tutti quanti avrebbero avuto un reddito, una dignità, un lavoro, una casa soprattutto. Quindi noi questa sera, purtroppo per me non riesco a trovare il libro della staffetta partigiana procuratomi dai compagni di Montecchio, allora ho tirato fuori Il territorio libero di Norcia e Cascia. Parliamo anche un po' di Umbria, queste regioni che magari qualche volta, logicamente, essendo un po' distanti, non riusciamo magari a reperire i libri, però c'è chi ci fornisce anche questo.
Certo, in quindi, questo caso questa sera, infatti, la collana, la casa editrice che pubblica questo libro è la Odradek,
esatto,
di cui abbiamo già letto diversi testi anche su Memoria e Resistenze, e che comunque è interessante perché presenta diversi volumi, insomma, su per chi fosse interessato, su quella che è stata la storia della resistenza delle formazioni partigiane in Italia.
Infatti, appunto, Il territorio libero di Norcia e Cascia a 70 anni la proclamazione 1944-2014 a cura di Andrea Martocchia, di Francesco Innamorati e di Costantino Di Sante, e con la collaborazione adesso è Proluscio di Monteleone di Spoleto, Perugia.
Sì, direi che rimaniamo un po' in zona comunque, perché insomma chi ci ha ascoltato anche nel mese di luglio con le ultime trasmissioni, ci siamo lasciati, insomma, se non ricordo male, con le letture della Libera Repubblica di Montefiorino, che si diceva prima è spostata un po' più a nord.
Si trova praticamente alle, diciamo, proprio alle pendi, diciamo ai piedi dell'Appennino tosco-emiliano, trova in territorio emiliano, però è proprio lì, come difatti parlavamo prima, che appunto queste regioni, questi posti erano tenuti sotto stretto controllo militare dei tedeschi, perché assolutamente non dovevano avere le bande partigiane, perché gli provocavano problemi, perché dovevano rifornire la linea Gustav, avevano le varie linee, e questo provocava non pochi problemi ai tedeschi, perché gli bloccava i rifornimenti, come abbiamo già avuto modo di leggere anche col compagno Pesce, che appunto uno degli ordini principali del CLN era proprio di attaccare sempre e costantemente le vie di comunicazione, le vie di rifornimento, e se possibile distruggere gli automezzi del nemico, perché per provocargli danni, perché anche un'ora, due, tre di ritardo, un giorno, voleva dire meno rifornimenti, meno truppe al fronte, quindi grossi problemi per i tedeschi, che dovevano contenere l'avanzata degli alleati, che comunque loro di mezzi, munizioni e rifornimenti ne avevano non pochi, diciamo. Quindi praticamente sappiamo che togliere anche un caricatore al tedesco era una cosa che era fondamentale per la lotta di liberazione.
Sì, ecco, quindi giusto per contestualizzare, esatto, siamo negli anni in cui si sta formando la linea gotica, no? Che l'Italia, sì, è divisa circa a metà, i tedeschi sono in ritirata e le forze,
sì, esatto,
si inseriscono con le attività di sabotaggio.
Esatto, perché comunque i tedeschi, come dicevano gli americani, dicevano ho scalato una montagna, subito l'altra inizia a vomitare proiettili e granate, perché appunto i tedeschi cercavano tipo nomi che diventeranno tristemente famosi per gli alleati, Monte Fumo, Monte Camino, il Terminillo, tutti i monti che appunto diventeranno tristi, perché comunque i tedeschi li fortificheranno in modo da riuscire a ritardare sempre, anche di qualche giorno, di qualche settimana, l'avanzata alleata, per riuscire a dopo a fortificare in Augusta, che là gli alleati avranno grossi grattacapi fino al maggio del 44, in cui verrà sfondata. Però sono stati quasi 4 mesi di stallo perché non riuscivano a venire a capo di quella linea fortificata. E quindi l'Umbria, le Marche, il Molise divennero regioni tra virgolette insanguinate, perché comunque si trovavano proprio sulla linea del fronte anche piccoli paesi, Sant'Angelo, cioè Valle dell'Iri, il Gari, il fiume Rapido, divennero tombe per gli americani e resistenza per i tedeschi. E comunque infatti i partigiani attaccarono duramente in qualsiasi mezzo a loro disposizione le linee di comunicazione del nemico, appunto su queste retrovie che i tedeschi comunque purtroppo sappiamo che come stragi non si fecero mancare come rappresaglie. Tanto per stare in tema, anche senza Sant'Anna di Stazzema, che è una delle più dolorose, comunque Marzabotto, le fosse ardeatine, ma comunque ci furono altre stragi, non minori per questo numero di vittime, ma anche per efferatezza e crudeltà, cioè come sappiamo loro usavano la tecnica del buttarti dentro una casa e incendiarla, quindi possiamo immaginare la crudeltà, anche perché purtroppo girava sempre quel famigerato battaglione di SS agli ordini del maggiore Walter Raeder, che poi ricordiamo lui si godette la vecchiaia in Germania e non riuscirono mai ad estradarlo. Cioè, questo era il paradosso.
È tuttora libero?
No, è tuttora morto, credo, per fortuna. Ah. Però lui è morto tranquillo. Tanti invece di, esatto, tanti invece di quei poveri bambini, anche la strage di Umito e tutti i paesi dell'entroterra dove loro pensavano dassero nascondiglio ai partigiani, vennero massacrati e rastrellati senza pietà. Sì, purtroppo è cosiddetto armadio della vergogna, che fisicamente aveva proprio le ante di questo armadio proprio rivolte verso il muro, perché non doveva venire aperto. Infatti uno degli esempi, perché Raeder, ma anche Kesselin comunque, che scappò dell'ospedale militare del Celio, quindi insomma vogliamo dire che per la pace atlantica quei personaggi dovevano starsene ben pacifici e beati, nonostante avessero massacrato migliaia di innocenti. Ma non era un problema, perché lo Stato italiano purtroppo aveva perso la guerra grazie al babbeo di Predapio e doveva starsene zitto. Purtroppo chi perde deve solo stare zitto.
Deve solo subire.
Esatto, bravo. Quindi la prefazione di Francesco Innamorati di questo libro, come diciamo, Il territorio libero di Norcia e Cascia, a 70 anni della proclamazione. Va fatta una breve premessa alla prefazione. Tra il gennaio e l'aprile del 44, la piccola Umbria è stata la regione italiana che ha avuto il maggior numero di partigiani, sia in assoluto che in percentuale. 18.000 partigiani nell'aprile del 44, cioè il 24% del totale di quelli combattenti sul territorio nazionale, più delle Emilia, della Venezia Giulia, del Piemonte, eccetera. Questi dati sono pubblicati alla pagina 569 dell'ottavo volume della biografia di Mussolini, scritta dal professor Renzo De Felice, editrice Einaudi, 1997. Il documento che li contiene è una relazione a Mussolini dello Stato Maggiore dell'Esercito Repubblicano Fascista, datata a dicembre 1944, e naturalmente i partigiani vi sono definiti banditi. Anche per questo è interessante studiare la storia della resistenza armata nella regione, che ha avuto il maggior numero di partigiani, anche se non sembra che finora se ne sia accorta. 40 anni fa stava per dissolversi il patrimonio di ricordi e di sentimenti vissuti nel Nursino e nel Casciano, con la guerra di popolo e nazifascismo. La consulta per la celebrazione del trentennale della resistenza, da me presieduta, prese un'iniziativa per ricomporre e presentare questo patrimonio, la tavola rotonda sulla zona libera di Norcia e Cascia, di cui Andrea Martocchi cura l'edizione, dopo un lavoro di verifica, negli interventi svolto con rara acrivia e con impegno e preparazione da esperto filologo. Aggiungo, la zona libera non comprendeva solo il territorio di Norcia e Cascia e dei comuni umbri vicini, andava da Visso Macerata a Leonessa Rieti, con un'estensione di più di 1000 km². La nostra attenzione allora si concentrò su Norcia e Cascia, senza ignorare i centri vicini posti in territorio non umbro. Tutte le forze che parteciparono alla costruzione e alla difesa della zona libera vennero chiamate a partecipare alla tavola rotonda, comunisti italiani e slavi, democristiani, socialisti, indipendenti, partigiani della brigata Melis. Il comandante Ernesto Melis rispose all'invito con la sua lettera indicando i motivi della sua assenza. Ogni partito o gruppo politico, anche di recente costituzione, ha le sue radici nella storia nazionale. Ignorare questa storia e lasciarla ignorare significa rifiutare le proprie radici. Ma allora non si è più una forza politica, si è una occasionale e rissosa comitiva turistica diretta ad occupare i palazzi del potere locale nazionale. Il corpo elettorale si accorgerà di questo cambiamento. E mai frase appunto più, secondo me, più vera, che ormai il Parlamento italiano è diventato un allegro mercato. E quindi appunto diamo inizio alla zona libera di Norcia e Cascia. Scusate un attimo che trovo. Proclamazione del comando della Brigata Gramsci. Con la liberazione di Norcia, Leonessa, Poggio Bustone, Albaneto e rispettive frazioni dell'Alta Valnerina, la Brigata Garibaldina Antonio Gramsci ha liberato circa 1.000 km² di territorio. Migliaia e migliaia di lavoratori sono stati liberati dalla schiavitù nazifascista. Questo comando, mentre invita tutti i cittadini a collaborare con i partigiani per le necessità delle popolazioni locali, rende noto che da oggi, 16 marzo 1944, il territorio di Leonessa e San Pancrazio in zona di Narni, con i limiti di Vodutri, Poggio Bustone, Albaneto, Castiglione di Aronne, è considerato staccato da Rieti, Terni e Perugia, città ancora dominate i nazifascisti, ed è unito al territorio di Cascia, Norcia, Monte Leone dell'Alta Valnerina. Per conseguenza, la Brigata Garibaldina Antonio Gramsci, unica autorità esistente in detto territorio, che degnamente rappresenta la nuova Italia democratica, assume la responsabilità di fronte ai cittadini militarmente, politicamente e amministrativamente. I cittadini, per le loro necessità, sono invitati a rivolgersi ai rispettivi comuni al comando della brigata sito nell'albergo Italia di Cascia. Coordinamento e stesura Mario L. Renzi e Uno Toccacelli. Testimonianze e interventi Vlado Jujovic. La fuga dal campo di concentramento di Colfiorito verso la libertà e la fratellanza italo-jugoslava. Dopo l'occupazione della Jugoslavia, i fascisti italiani hanno esiliato migliaia di condannati politici e partigiani catturati. Molti antichi centri di cultura, come i magnifici dintorni delle province dell'Umbria e delle Marche, Spoleto, Pisignano, Foligno, Colfiorito, Perugia, Fabriano, Tremiti ed altri, sono diventati luoghi di tortura per migliaia di combattenti antifascisti della Slovenia, Croazia, Montenegro e Kosovo. Uccisi, torturati, affamati, indemoliti. Ammalati, decine di giovani jugoslavi sono stati a giacere anonimi in fosse e cimiteri nelle vicinanze delle carceri e dei campi di concentramento. Dopo la rottura delle catene fasciste verso la fine dell'estate 43, gli jugoslavi reclusi, internati e prigionieri, con l'indimenticabile appoggio della generosa popolazione d'Italia centrale, senza esitazione sono uniti ai primi gruppi italiani armati contro i fascisti. Gli jugoslavi erano convinti che qualsiasi azione contro un nemico comune dovunque l'avessero incontrato, avrebbe rinforzato il grande fronte antifascista dei popoli europei, indebolito le forze italiane e direttamente aiutato la lotta della loro patria. Verso la fine dell'estate 1943, all'Italia fascista vengono inflitte grandi sconfitte, l'asse italiano si spezza e per gli antifascisti prigionieri nel territorio italiano si intravedono giorni migliori e con l'aiuto degli antifascisti italiani si prepara il terreno per troncare le catene della prigionia. La notte del 22 settembre 1943, capitanati del comitato del PC del campo e del comitato antifascista fuggono dal campo di Colfiorito oltre 1.000 internati politici, nella maggior parte montenegrini. Libero Vannucci, dottore in veterinaria e farmacia, capitano di Marina, perseguitato politico, è stato il primo a stabilire un contatto tra il Partito Comunista Italiano e gli internati del campo di concentramento di Colfiorito e a costituire il primo anello in relazione a catena delle fughe di prigionieri. Dopo la fuga del campo di concentramento di Colfiorito, una parte dei membri del comitato del Partito Comunista del campo, capeggiati da Savo Pajanovic, Marco Popovic, Dimitri Jukovic, Dimovaso, Martinovic e altri, cercano di costituire insieme agli altri fascisti della località di Serravalle del Chienti, guidati da Libero Vannucci, il nucleo attorno al quale sarebbero dovuti concentrare i primi gruppi di combattenti, come era stato stabilito al momento della fuga col Fiorito. Questo primo tentativo è fallito a causa di diverse circostanze. Nell'ottobre del 1943, il combattente della lotta spagnola Feltre Bartocci, segretario del Partito Comunista di Camerino, e Pietro Capuzzi, segretario del Partito Socialista delle Marche, tengono diverse riunioni con i capi di gruppi jugoslavi, Zora Companiet, dottor Alberto Atias e me e altri. Durante queste riunioni si formano i primi gruppi organizzati a Montecavallo, Montefema e Massa. Nell'autunno del 1943, nelle montagne di Montecavallo, Montefema, Massa e nei versanti di Monte Bove, si formano i primi gruppi armati italo-jugoslavi, comandati da Boris Mečukić Boro, Zoran Companiet, tenente Nicola, Milan Jovetić e il dottor Alberto Atias, me stesso, Sreko Staglicic, Veliko Cerina, Milan Tomovic, Janko Klino Klikovac. In una delle prime azioni verso la metà del novembre 1943, un gruppo armato al comando di Boro Mečukić, scusate per questi nomi jugoslavi, sono un po' lungo la strada Colfiorito Foligno, distrugge un camion fascista. Sono stati uccisi 4 fascisti e 2 vengono disarmati. Vengono sequestrati diversi fucili, pistole e numerose munizioni. Si distinguono per il valore Dusan Muhadinovic, Uda, Vojo Ivanovic e Mujo Petanovic. Nel 1943-44 i partigiani italiani e slavi hanno compiuto centinaia di azioni contro i tedeschi fascisti e per narrarle tutte occorrerebbe un libro. Roberto Battaglia, nel libro Storia dell'esistenza italiana, ha scritto: dopo l'8 settembre erano distrutti tutti gli alidi entro cui scorre la società, ogni uomo ritorna individuo, migliaia e migliaia sono in questo periodo senza casa, senza rifugio, gli sbandati percorrono in ogni senso la penisola. Per gli jugoslavi bisogna dire che quasi tutti sono stati ben organizzati. Già dai giorni precedenti le fughe guidate dai compagni scelti tra loro che parlavano la lingua italiana o francese. Numerosi gruppi di prigionieri internati in fuga si muovevano affannosamente verso il meridione, manciardo notte e giorno nel tentativo di raggiungere gli alleati e di unirsi al Novi, inseguiti da mandati di cattura tedeschi e fascisti, torturati dalla fame, dal freddo e dalle malattie, uccisi a tradimento. Molti sono arrestati per sempre sulle montagne degli Appennini. Tra loro sono gli avvocati Gojko Ivočić e Branko Brajović, lo studente Branko Radujnović, l'operaio Aleksandar Mitrović, leso, e molti altri. Un gruppo di fuggitivi dal campo di concentramento di Fabriano, Zreko Staglicic, Ante Kalatinicic, Mijo Novak, Spiro Sledicic, Jure Knezević e Veliko Cerina, nel tentativo di raggiungere il fronte degli alleati, vengono catturati dai fascisti e reclusi nella località di Bisenta. Da qui, dopo essere riusciti a disarmare e immobilizzare le guardie, ritornano verso il nord. Nell'ampia zona intorno a Visso si stabilisce questo gruppo insieme ad altri componenti composti da croati, montenegrini e due piloti inglesi, aiutati e nascosti dagli italiani antifascisti, a capo dei quali era la guida del Partito Socialista delle Marche, Pietro Capuzzi di Visso. Nel novembre dicembre 1943, un reparto di 50 uomini tra italiani e jugoslavi, al comando di Pietro Capuzzi e io, esegue due marce nella zona di Montefema, alla zona di Castelluccio e piede del Monte Vettore, con la neve alta e una temperatura di meno 30, aspettando invano per intere notte il lancio stabilito via radio da parte degli alleati di armi e equipaggiamento. Gran parte degli uomini si ammala e tre combattenti italiani muoiono di polmonite. Verso la fine del 1943 e l'inizio del 1944, nei paesi di Borgo Preci e Abeto, vengono organizzati incontri con 150 internati politici evasi dei campi di concentramento di Colfiorito e Fabriano, i quali combattevano e vivevano nascosti nella zona intorno a Visso. Dopo un accordo con i membri del comando del reparto zona di Kasha, Tosula Kovic, Jugoslav Bulat e Gojko Dadović, e con il segretario del Partito Comunista della provincia di Terni, Alfredo Filipponi Pasquale, la maggior parte di questi compagni si è unita al reparto di Tosula Kovic e Pasquale. All'inizio del 1944, un gruppo di montenegrini e croati nella zona di Castel Sant'Angelo, Cardosa, Campi, Montefema e Fema 3 raggiungono Kasha, centro del comando del reparto Brigata Gransci, comandato da Tosula Kovic e Alfredo Filipponi Pasquale. Viene presa la decisione di riunire i gruppi armati jugoslavi. Con questi uomini si forma la squadra Tito, che con una marcia forzata ritorna nella zona di Monte Cavallo per radunare nuovi combattenti. A Kasha, agli inizi del gennaio del 1944, il comando del reparto decide di costituire una compagnia d'assalto, al quale è dato il compito di attaccare con rapidi spostamenti nelle regioni delle Marche e dell'Umbria le colonne tedesche e le formazioni fasciste, di disorganizzare i comuni fascisti e di impedire la mobilitazione della gioventù italiana nelle colonne nazifasciste. La compagnia è formata in maggioranza da membri del Partito Comunista Jugoslavo e della Lega della Gioventù Comunista Jugoslava della Croazia, Dalmazia, Slovenia e Montenegro, in tutto un centinaio di uomini. I combattenti hanno scelto da soli i membri del comando, il comandante ero io, il commissario politico Veliko Cerina, i capisquadri delegati politici erano Zreko Staglicic, Zeliko Doric, Zari, Velisa Bozovic, Vido Didionovic, Dusan Djurković, Dokoka. L'economo era Gojko Perovic e fu deciso di chiamare la compagnia Tito. Più tardi, nell'aprile 1944, questa compagnia si è ingrandita e è diventata il battaglione Tito. Il comandante era Ivan Gobac, Ivica Giovanni, vicecomandante ero io, e commissario politico Alberto Tias, vicecommissario Veliko Cerina. Intendente era Gojko Perovic, in quell'occasione la vecchia compagnia Tito assume il nome di Mattia Gubec. Verso la fine del 1943 e l'inizio del 1944, nel territorio di Monte Cavallo, Massa e Fontefema, vengono formati diversi reparti armati composti da un gran numero di giovani profughi italiani e jugoslavi. Erano comandati, oltre che dai compagni italiani, da Boro Mecikucic, Zoran Companieta, tenente Nicola, Mila Jovicic, Milan Tomovic e più tardi Kosta Vujovic. Questi reparti vennero successivamente assorbiti al battaglione Tito. All'inizio del marzo 1944, col Folcella, su decisione del legato del Comitato Militare per la Liberazione d'Italia Celso Ghini, Luigi, viene formata la brigata garibaldina Antonio Gransci. Al comando della brigata vanno nominati comandante Svetovar Lakovic, Toso, commissario politico Alfredo Filipponi, Pasquale, istituto del comandante Vasco Gigli, aiutante commissario Bogdan Pesic, Boro. Al principio della primavera del 1944, il gruppo di jugoslavi che si trovava nell'Italia centrale, dopo tante sanguinose e interrotte lotte con i tedeschi e il ricongiungimento con certo numero di combattenti italiani, costituisce il reparto partigiano jugoslavo maresciallo Tito, al comando di Svetovar Lakovic, Toso e Bogdan Pesic, Boro. Il reparto raccoglieva parecchie centinaia di combattenti jugoslavi, sovietici e italiani in tre squadre, comandate Nicola Boric, Ivan Gobac, Gojko Dadović e Boro Mečikučić. I commissari politici erano il dottor Alberto Attias, Vlado Vujovic, Gavros, Velico Cerina. Vi era altresì una squadra sovietica comandata dal capitano dell'Armata Rossa Alyosha. Intendenti erano Frank Krasovec e Gojko Perovic. Il 1 maggio del 1944 a Fema 3 il battaglione jugoslavo Tito presta giuramento secondo il seguente testo. Giuro la mia patria, Federazione Democratica Jugoslava, al comandante dell'Armata Jugoslava, a maresciallo Tito, al nostro partito comunista jugoslavo, che combatterò valorosamente contro le altre truppe nazifasciste, occupatrici della mia terra ovunque le incontri. Prometto che in questa lotta resterò immovibile fino alla liberazione finale della nostra terra, fino alla distruzione del nazifascismo, e che sarò degno compagno d'armi di compagni italiani, che di fronte al popolo italiano rappresenterò con onore la figura di combattente dell'esercito di Tito, a che darò il mio comportamento e con le mie azioni il mio contributo al Partito Comunista e al popolo jugoslavo. Qualora trasgredisca le parole sublimi di questo giuramento, mi raggiunga il disprezzo della mia patria e la più severa condanna di coloro che mi sono più vicini. La squadra Tito, successivamente Mattia Gubec, compie numerose azioni nel 1944. All'inizio di marzo, con un'azione sincronizzata di tutte le unità della brigata Antonio Gramsci, vengono frustrati i tentativi di includere i ragazzi italiani nell'esercito fascista e boicottata ogni iniziativa in tutta la zona da Camerino a Terni. Nello stesso periodo della strada Cascia Spoleto, nelle vicinanze di Biselli, la compagnia Mattia Gubec e la squadra sovietica al comando di Vlado Vujkovic, Velico Cerina e il capitano dell'Armata Rossa Alyosha attaccano una colonna di tedeschi che si era spinta nella zona di Cascia, saccheggiando molte abitazioni. Nel corso del combattimento vennero distrutti alcuni camion e catturate numerose armi e munizioni, nonché apparecchi radio che erano stati requisiti nelle abitazioni italiane. Alcuni giorni più tardi venne lo scambio di 7 prigionieri tedeschi con alcuni partigiani italiani catturati. Sempre in quell'epoca il battaglione compì un'azione nella zona sud della città di Terni, dove fu distrutto un magazzino tedesco. In questa azione vennero uccisi numerosi tedeschi e i partigiani si distinsero per il loro coraggio. Nella cittadina di Ussita svolgeva la sua attività odiata dal popolo il nazifascista Feliciotti, che ricercava i prigionieri fuggiti e li consegnava ai tedeschi dietro compenso. Il gruppo di internati politici della Croazia, Ante Katalinić Tonči, Spiros Ledić e Velico Cerina, che era stato ripreso nel 1943 da questo individuo e dal suo figlio legionario fascista, riuscì a sopraffare e salvare loro la vita con l'intesa che non avrebbero più servito i nazisti, ma malgrado la promessa, essi continuarono lo squallido lavoro.
Bene,
direi
allora
di dedicare una pausa a questi ragazzi.
Esatto. Allora partiamo con la prima canzone di questa sera, Canto della Nuova Resistenza.
Vedo che abbiamo anche un buon carniere, diciamo, di canzoni.
Sì, oggi mi sono messo a scaricare.
Bene, bene.
Di nuove, quindi cambiamo un po' i pezzi, che di solito mettevamo sempre quelli.
Perfetto.
Questa sera partiamo con questa prima canzone che adesso vi mettiamo.
Una stella gli è morto in tarda età, chi vive di ricordi e chi ricordi non ne ha. Noi eravamo in tanti a resistere lassù, resistere è normale se non resisti più. Futuro, bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Futuro, bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai.
Da un lato c'è una strada, salò nazisti e guerra, dall'altro c'è un cammino
che ci inventiamo noi.
Ormai questo destino è solo una caparra, e dove va il sentiero lo capiremo poi.
Fischiare un'imboscata, son labbra di compagna, cambiare tutti i nomi, staffetta e batteria, dividersi le cicche sul campo di battaglia, cronometrare il vento tra punta e ferrovia.
Nei fuochi dentro gli occhi cercare la speranza che c'è costata tanto di carne e di pietà. Insieme donne e uomini si invitano alla danza, si abbracciano sul prato verso la libertà.
Dal battito del cuore conoscere l'amico, e non quando il partito decide che lo sia. Fiutare l'avvenire con un profumo antico, così vicino e forte da averne nostalgia. Futuro, bella sposa, promesse che mi fai, futuro non ti lascio, tu non lasciarmi mai. Hey, fascismo era piatto, non te lo levi più, adesso manganella,
in piazza e in TV, in rete, scuole, fabbriche, nei boschi, fra i machi. Abbiamo visto in faccia, sappiamo cos'è chi. Le facce sempre quelle, le conosciamo già, la casta del potere che ci nega la realtà. La vita è solo nostra e ci piace più che mai, intera la vogliamo e non servono gli eroi. Nei campi di sterminio, nei lager di ogni età, abbiamo visto l'inferno truccato da follia, ma poi nell'alba incerta della nuova libertà, le ombre farsi lunghe sulla democrazia. Contiamo sulle spalle risate e ferite, memorie mai tradite, il mattino che verrà. Non è per questa Italia che son morte tante vite, abbiamo tutti diritto ad un'altra dignità. Adesso grida forte la nuova resistenza e non perdona niente a qualsiasi tirannia. Futuro della sposa, divisa la violenza, sia servo che padrone, lo spazio è...
Allora, dopo la canzone troncata così sulle ultime note, ritorniamo in diretta con la puntata di Memoria Resistente, anzi la prima puntata dopo la pausa estiva. E insomma, come chissà bene chi ci stava ascoltando prima, comunque lo ripetiamo anche per chi si fosse collegato adesso su Radiazione, siamo con la lettura questa sera del libro Il territorio libero di Norcia e Cascia, a cura di Andrea Martocchia, edizioni Odratec, un libro che tra l'altro, insomma, lo dico per dovere di cronaca, insomma, che abbiamo presentato abbiamo avuto il piacere di avere lo stesso Andrea Martocchia qui a Padova, in Facoltà di Scienze Politiche qualche anno fa, quindi un libro che abbiamo avuto a che fare, insomma, da vicino e direttamente con l'autore, e che, se non sbaglio, tra l'altro, scusate se non ricordo alla perfezione, però in radio trovate ancora il podcast della presentazione del libro, proprio uno specifico podcast per questo libro, Il territorio libero di Norcia e Cascia, con l'intervista anche all'autore Andrea Martocchia. Detto questo, allora ritorniamo con la lettura.
E questo libro che ci narra appunto le gesta di queste regioni che si trovarono in un certo momento proprio al fronte, perché si trovavano sulle vie di comunicazione dei tedeschi che andavano a rifornire i vari fronti dove si trovavano, quindi possiamo immaginare la situazione, però vediamo che questa piccola regione non fu meno indomita di altre che dette filo da torcere a questi maledetti occupanti e ai loro servi fascisti.
Sì, esatto, e visto che abbiamo sotto mano anche il libro, inizia con la cartina geografica della zona,
esatto.
Se ricordiamo, siamo nella zona tra questa zona liberata dai partigiani, che si estendeva con Norcia all'estremo nord, e all'estremo sud troviamo Poggio Bustone. All'interno della zona liberata c'è Cascia, Monte Leone di Spoleto, Leonessa, e questa insomma è la zona,
sì, che tra l'altro appunto Poggio Bustone è un altro comune investito dal sisma, è stato, ecco, colpito dal, sì, sisma anche Poggio Bustone.
Sì, sì, infatti siamo vicini a Rieti appena fuori, insomma, da questa zona liberata tra Rieti e poi Terni. Vabbè, detto questo, insomma, dopo aver inquadrato un po' le coordinate geografiche, ritorniamo con la lettura. Più tardi di una squadra al comando di Savolopicic ricevete l'incarico di acciuffarli per poterli processare pubblicamente. Feliciotti con altri era barricato nella sua casa con mitragliatrici e automatici e riuscì a colpire alcuni nostri combattenti. Infine, seguendo un ordine del CLN, un altro gruppo di partigiani al comando di Alberto Attiglias tentò di stanare gli asserragliati. Il Feliciotti rimase ucciso. Verso la fine della primavera del 44, i tedeschi, per un paio di giorni, stabilirono il loro comando in Norcia per assicurare la ritirata delle truppe. Il comandante del presidio era capitano austriaco, che con l'aiuto di sacerdoti antifascisti e del collaboratore Aldo Perco si mise in collegamento con il comando del battaglione Tito e regolarmente inviava dati e informazioni importanti. Durante la ritirata tedesca verso il settentrione, questo collaboratore partigiano fece recapitare la carta precisa del piano della ritirata del comando del Federmaresciallo von Kesselring, uno squadrone di volontari al comando di Nicola Boric e di me stesso riuscì a passare attraverso le linee tedesche e raggiungere la strada Norcia-Spoleto. Invece il comando di Kesserling si muoveva con una divisione blindata, per cui lo squadrone si trasferì nelle vicinanze di Campi nel giugno del 1944 e in un'imboscata uccideva diversi ufficiali tedeschi. Ci avrebbero molte altre cose da raccontare. Ci sarebbero da porre in luce altri avvenimenti e altre persone. Si dovrebbero anche parlare del reparto Piobbico e delle sue azioni. Ci si potrebbe ancora dilungare sulla vita dei campi di concentramento e le organizzazioni della riscossa. Ciò che vorrei che tutti potessero comprendere è che il sogno degli internati era fucile e libertà. Quelli erano tempi di morte e l'uomo giudicava che è molto più umano morire lottando che non da schiavo impotente. Questo pensiero ha guidato molti combattenti nei loro combattimenti. Grazie all'organizzazione eccezionale del battaglione Tito e della brigata Gramsci, sono periti, in relazione al numero delle battaglie, pochi combattenti. Lo scopo, sempre presente, era di salvaguardare i nostri combattenti per la lotta finale della liberazione della patria. Purtroppo si doveva anche morire e molti più tardi hanno lasciato le loro giovani vite nelle battaglie svoltesi in Jugoslavia, dalle isole Dalmate fino a Trieste e dallo Srem alla Koruska. Non sbiadisce il loro ricordo e la loro opera continua nella creazione di rapporti fraterni tra il popolo jugoslavo e il popolo italiano. Alla fine di giugno del 1944 fu liberata l'Italia centrale. I combattenti jugoslavi si diressero tutti verso la patria, desiderosi di abbattere sul proprio suolo gli invasori e di dare la propria partecipazione completa alla liberazione definitiva della loro terra. Schierati nelle brigate d'oltremare, nella prima brigata di carri armati, leggeri, detti carristi, nel primo reggimento di aviazione e nelle altre unità specializzate del Novi, i nostri uomini, che erano stati deportati in Italia, hanno assolto degnamente i loro compiti di combattimenti. Dietro di loro sono restati Colfiorito, come simbolo di prigioniera, Castelluccio, simboleggiante merce spossanti e lotte accanite, e Terni, come simbolo della fratellanza d'armi con i numerosi antifascisti di questa città e dell'Italia centrale. In nome e ispirati dalle azioni dei più grandi rivoluzionari dell'Italia e della Jugoslavia, Antonio Gramsci, Josip Broz Tito, i nostri uomini hanno scritto una pagina luminosa nella storia e costruito uno dei primi ponti della fratellanza e comprensione tra i popoli di due terre confinanti. La celebre prima brigata carrista del Novi era in gran parte composta, oltre che dai combattenti locali, da sloveni della costa spregiudicati dai fascisti, da ex carcerati e internati della Croazia, Slovenia, Montenegro ed Erzegovina, 108 serbi, 293 croati, 265 sloveni, 62 montenegrini, 11 italiani, 3 ebrei, 4 cecoslovacchi, 12 tedeschi e 5 russi. Di questi, 365 erano operai, 278 erano contadini e 77 erano studenti e universitari, impiegati, intellettuali e poi 61 artigiani. Tra di loro un numero considerevole era del battaglione Tito. Vorrei concludere con le parole che il colonnello di complemento dell'esercito popolare jugoslavo di Zagabria, Milutin Pavlovic, comandante durante la guerra della divisione del Novi, ha scritto allo studio televisivo di Zagabria dopo aver visto il film documentario Seguendo le orme del battaglione Tito. Il battaglione Tito era di uomini politicamente maturi e consapevoli, risoluti e coraggiosi, validi organizzatori, desiderosi di partecipare attivamente, benché in condizioni particolarmente difficili e specifiche, alla lotta contro il fascismo. Quando già le circostanze li hanno messi in quelle condizioni, hanno saputo sfruttarle, convinti che combattendo contro i fascisti e i nazisti nel territorio italiano, avrebbero dato il loro contributo alla lotta del nostro popolo per la libertà. Nello stesso tempo hanno mostrato la loro consapevolezza internazionale, aiutando il popolo italiano nella lotta di liberazione. L'autenticità degli avvenimenti raccontati dagli italiani viventi che hanno partecipato a quelle giornate tumultuose è la migliore conferma del ruolo e significato che il battaglione Tito ha avuto nella regione per la lotta comune contro il fascismo. Alcuni dettagli sono tuttora emozionanti e testimoniano la disposizione ai sacrifici e ai grandi rischi ai quali si sono esposti gli italiani nella collaborazione e difesa dei combattenti del battaglione Tito. Senza molte parole, si costruiva una fratellanza internazionale autentica. Ecco, queste appunto sono le parole di Milutin Pavlovich, comandante durante la guerra della divisione del Novi, e insomma significative,
sì,
per mettere in luce proprio lo spirito di internazionalismo.
E penso che
autentico.
Comunque dedicheremo anche una puntata anche ai combattenti italiani che lottarono dopo l'8 settembre con l'esercito popolare jugoslavo, perché meritano anche loro una pagina, di far sapere che gli italiani, dopo essersi resi conto di che razza di abominio era il regime fascista, imbracciarono le armi di nuovo, ma questa volta dalla parte giusta, e iniziarono la lotta pagando un alto tributo di sangue, anche tra l'altro, per liberare la Jugoslavia, combattendo appunto con il popolo jugoslavo per scacciare via l'invasore tedesco, perché ricordiamo che la Jugoslavia si liberò senza l'aiuto di nessuno, riuscì a scacciare i tedeschi prima ancora dell'arrivo delle truppe sovietiche, che provenivano chiaramente dal fronte dell'est, dal fronte orientale, Ostfront, mentre noi appunto combattevamo. Ma logicamente la situazione in Italia era un po' più complessa, perché logicamente avevamo anche un regime fascista connivente, quindi purtroppo abbiamo visto che c'erano delatori, spie, che continuavano ancora a supportare quel regime maledetto, e gli jugoslavi riuscirono, dopo un'estenuante lotta, perché comunque conoscevano il territorio, e i tedeschi ben se ne ricordano dei partigiani jugoslavi durante la lotta alla guerra in Jugoslavia. Quindi leggeremo appunto anche questi combattenti della divisione Venezia, della Taurinense Garibaldi, che dettero il loro appoggio in armi alla liberazione della Jugoslavia.
Sì, ecco, allora facciamo un inciso un attimo sul testo che abbiamo appena letto, leggendo una piccola nota a parte. Quando parlavamo delle unità specializzate del Novi, che vi abbiamo appena letto, ecco, andiamo a leggere un attimo la nota a piedi pagina sulla costituzione delle brigate d'oltremare e di altre formazioni specializzate dell'esercito popolare di liberazione della Jugoslavia in basi e campi di addestramento allestiti in Puglia a seguito di accordi intercorsi con gli inglesi, si veda il contributo di Galantuono in Mortacchia, vabbè, 2011, insomma. Ecco, quindi questa era la nota su queste brigate cosiddette d'oltremare,
sì,
perché erano appunto brigate che potremmo definire,
sì, di fatti anche per rispondere anche a quell'eterno idiota giorno della memoria in cui si commemorano i caduti delle foibe, però vengono sempre tralasciati, con tutte le dovute virgolette, i campi di concentramento presenti in Italia, dove abbiamo sentito che tanti jugoslavi persero la vita per fame, malattie, freddo, punizioni indiscriminate da parte dei carcerieri fascisti. Solo in alcuni casi si ebbero delle guardie italiane che comunque, magari già dalla loro scarsa razione, perché la guerra stava avanzando per tutti, passavano qualcosa da mangiare a questi prigionieri. Erano chiaramente, dopo, tanti di queste guardie si fecero partigiani immediatamente dopo l'8 settembre, quindi c'erano già una piccola cellula, avevano già costituito queste cellule comuniste dentro i campi, con l'aiuto anche connivente di alcuni appunto di guardie simpatizzanti, chiaramente, o comunque già appartenenti al Partito Comunista Italiano. E quindi adesso io dedicherei una canzone, la poligerei. Cosa vuoi dare di canzone a questi ragazzi?
Allora, vediamo, tra le canzoni che ci siamo scaricati oggi potremmo mettere Attraverso Valli e Monti.
Assolutamente.
Mai ascoltata, anzi, ascoltata una volta, quindi vediamo se vi piace anche a voi.
Attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per scacciare lì. All'istante, non domani, per scacciare l'invasore, all'istante, non domani, e si arrossano le bandiere, tinte nel sangue del padre. giù dai monti a Valdeschiera, sotto il fuoco avanti vai, giù dai monti a Valdeschiera, sotto il fuoco avanti vai, i tedeschi e i traditori saranno scacciati con la char. Il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. Il clamor della vittoria varcherà le Alpi e il mare. Combattiamo per vendita. Famia e atrocità, combattiamo perché l'Italia viva in pace e in libertà, combattiamo perché l'Italia viva in pace e in libertà.
E rieccoci qua, dopo aver ascoltato Attraverso Monti e Valli, continuiamo la storia di queste brigate partigiane appunto in quelle Umbria delle Marche, l'organizzazione di Antonio Marucci della Resistenza prima e dopo il 25 luglio. Appena passato il fronte, andando poi in giro per l'Italia, una bancarella di libri usati a Fano trovai un testo, 20 anni di Beffe. Era reso conto di tutti i moti di spirito e barzellette che durante il ventennio erano circolate sul fascismo. Questo fu uno dei primi mezzi di resistenza al fascismo. Nella nostra zona vi erano molti antifascisti, gente mai tesserata, che mai ebbe rapporti col regime e furono sempre perseguitati. Questo fu il nucleo della resistenza locale, anche quando altri presero la tessera per vari motivi. Qui a Norcia la resistenza fu molto blanda, non fu né vivace né soggetta a rappresaglie feroci. Si ebbero solamente persecuzioni subdue. Era organizzata per quello che si poteva fare in quel momento, soprattutto nei circoli di Azione Cattolica. Noi allora, giovani, riuscivamo a vederci per organizzare la resistenza, soprattutto inculcando l'idea di ribellione, limitazione della libertà di espressione e libertà d'azione. Così durante la guerra, quando si sperava e si aveva la sicurezza di vincere, nella sede dell'Azione Cattolica del Teatro San Girolamo fu fatta circolare un volantino, anzi un giornaletto fatto a noi giovani in dialetto chiamato Buffaone, oggi introvabile perché non è stato possibile conservarlo. C'era anche una forma di resistenza che consisteva nel divulgare le notizie che il regime voleva che non si sapessero, ascoltando le stazioni radio estere, e soprattutto si curò la divulgazione dell'Osservatore Romano, che negli acta di urna riusciva a dare l'idea esatta e precisa di quello che era lo svolgimento delle azioni su tutti i fronti. Era questa la nostra organizzazione di allora, l'unica denuncia e l'unica condanna conseguita qui a Norcia al Tribunale per Sicurezza dello Stato. Fu quella riportata da Maurizio Umberto, partigiano. In quell'occasione ci furono solamente 3 antifascisti che ebbero il coraggio di farsi presenti e fare atto di solidarietà, e precisamente Ufente Vanicelli, Neruccio Oreste, soprannominato Lucrechere, e Angeletti Sirio. Poi vi si giunse al 25 luglio, cadde il fascismo e comparvero i primi partiti politici, le prime avvisaglie di stampa, e premetto che già dal 42 qui a Norcia proprio io avevo portato le prime stampe della allora rinata Democrazia Cristiana. Giungiamo all'8 settembre, periodo del sbarramento. Già il 9 settembre, il giorno dopo l'armistizio, a Sant'Anatolio di Narco, il capitano Ernesto Meli costituì il primo nucleo armato che cominciò a compiere azioni di guerriglia. Questa fu la prima banda armata a costituirsi ancora prima delle 4 giornate di Napoli. E si andò avanti così nell'organizzazione con la speranza che gli alleati risalissero immediatamente dal sud Italia verso il nord. Infatti fu così. E diverse truppe si aggregarono alla banda Mellis, che in breve tempo raggiunse il migliaio di unità, con sede a Sant'Anatolio e a Gavelli. Andando alle lunghe, questo processo di avanzata seguì un processo di decimazione e molti se ne andarono a casa. Contemporaneamente cominciò la raccolta dei profughi, di soldati sbandati per avviarli ai campi di raccolta, onde organizzare la resistenza armata. Qui da noi esistevano 3 gruppi, uno costituito dagli ex prigionieri o ex detenuti slavi, uno costituito da italiani e uno da ex prigionieri alleati fuggiti in seguito all'armistizio dei campi di concentramento. Mentre gli jugoslavi si organizzarono per conto proprio, gli alleati si aggregarono completamente alla banda Mellis. In quel momento non si chiamavano né partigiani né patrioti, ma con un nome peggiore, ribelli. Noi eravamo ribelli alle leggi, ribelli alla vita organizzati, ribelli a coloro che volevano portarci nella prosecuzione della guerra. Poi, finito questo periodo, ci fu uno sbandamento di questi uomini, parlo della banda Meli se non degli altri. Si rimase in pochi e l'attività riprese verso la fine gennaio 1944. I comandi si trasferirono praticamente a Norcia. Vennero dalle Marche altri emissari, ricordo il sottotenente Gatti e il sottotenente medico Salvini. Venne Sergio Forti, medaglia d'oro, fucilato ai tedeschi nel giugno 1944, ufficiale di Marina. Fu riorganizzata la resistenza partigiana, ricominciarono le azioni interrotte verso la fine del 1943. Arrivavamo così al punto in cui i tedeschi fascisti iniziarono la loro azione più violenta ai nostri confronti. Si rese necessaria la formazione di una zona libera e così Norcia divenne zona libera. Confinava con 3 province, Macerata, Ascoli e Rieti. L'organizzazione tedesca era fatta in modo che la gendarmeria di una provincia non poteva interferire nelle azioni avvenute in altra provincia. Così Norcia vi fu una zona franca. Vi era un ospedale nel quale potevano affluire i malati, lì furono curati moltissimi. Vi si potevano rifugiare dopo le azioni gli uomini che avevano partecipato e a Norcia così non si ebbero rappresaglie violente, come quelle che si sono avute nel Casciano oppure in altre zone delle Marche, soprattutto in provincia di Macerata. Le formazioni operarono in modo tale che le rappresaglie non avvenissero, non solo azioni di disturbo. Arriviamo così alla liberazione finale, a questo punto direi che sia doveroso ricordare coloro che sono morti, soprattutto coloro che sono morti alla vigilia della liberazione, come la medaglia d'oro Sergio Forti della banda Melis e tutti gli altri, compresi gli alleati jugoslavi di cui non conosco i nomi. Luigi Emili, esperienza di un partigiano. Voglio precisare per onestà di non avere benemerenza partigiana, non ho fatto nulla di buono e onesto dire la verità. Sono stato testimone oculare, sono vissuto in una zona di avvento di cascia con le carte militari in regola, in quanto congedato per inviolità. Potevo circolare, diffondere le notizie tra partigiani e alle volte aiutare qualcuno. Non ho il piacere di conoscere Filippone, figlio che è qui presente. Comunque, ho un'esperienza vissuta da raccontare. Durante un rastrellamento tedesco ci si doveva nascondere perché offrire il petto al nemico per farsi uccidere non è eroismo, ma solo incoscienza. Ebbene, una cisterna che raccoglie le acque piovane di proprietà del Fu Raffaele Pannella, il Filippone detto Pasquale si mise dentro l'acqua e stette per oltre 6 ore nascosto, lì sotto, confortato da un po' di grappa e uno strato distrutto di maiale che si era cosparso sul corpo per poter resistere al freddo. Dopo la partenza dei tedeschi lo tirammo su e cercammo di confortarlo come meglio potevamo. In quel periodo insegnavo la frazione di Col Forcella di Cascia, che forse è stato il paese più danneggiato materialmente, perché è stato cannoneggiato e distrutto. Ho qui solo 2 facciate da leggere, la cronistoria che abbiamo steso insieme con l'ora parroco di Col Forcella. È una cronistoria precisa, con la quale possiamo vedere quanto la popolazione abbia sofferto in quel periodo. Nel mese di gennaio 1944, questo piccolo paese del Casciano, per la sua posizione dominante delle strade principali provenienti da Sella Valle da Cascia, fu scelto dai partigiani come sede generale del loro comando e per 2 mesi vi dimorarono senza molestare minimamente i buoni e pacifici paesani. Quando nei primi di marzo vedemmo partire in tutta fretta i partigiani, per il povero paese si previdero giorni di ben duro supplizio. Infatti l'ora del martirio si avvicinava. Era appena l'alba del 31 marzo quando fu dato l'allarme al paese. Un'autocolonna tedesca veniva da Sella Valle. Uomini e giovani, prevedendo il pericolo, fuggirono alla macchia. Dopo 15 minuti circa, l'autocolonna stava di rimpetto al paese. Per una strana coincidenza, in quel momento il parroco di Fogliano, paese distante circa 1 chilometro col Forcella, suonò la campana per la messa. Bastò quel suono perché i soldati tedeschi, lasciati gli automezzi, si scagliassero di corso sul paese, invasero, perquisirono le case e i pochi vecchi rimasti, ma non trovarono armi di alcun genere. Nel frattempo, 20 di soldati invasero la casa del parroco, volevano i giovani partigiani. Alla risposta che i giovani non c'erano e che i partigiani erano fuggiti alcune settimane prima, un sergente su tutte le furie così si rivolse al parroco. Voi siete responsabili se qui non troviamo i giovani ribelli, avete suonato apposta la campana per farli fuggire. Il parroco spiegò che la campana l'aveva suonata al vicino paese di Fogliano per la messa e non a Col Forcella, ciò non li convinse. Questo, insistevano, è un vecchio gioco che fanno i preti per far fuggire la gioventù i ribelli, ora vedremo, uscirono. Poco dopo arrivò il comandante, il quale voleva sapere da lui quanti giovani e quanti uomini dimoravano in paese. Il parroco spiegò che in quel paese piccolo giovani non ce n'era, uomini pochi, inoltre domandò che colpa hanno i paesani se hanno sperato i partigiani, essi sono venuti armati. Armati venite voi e il popolo inerme non può che obbedire. Il comandante sembrò convinto, ma non troppo. Tornato sulla piazza della chiesa chiamò raccolti i suoi soldati e dopo poche parole in tedesco tornarono tutti sulla strada. Si consigliarono per circa 1 ora, poi l'autocolonna riprese la via per Avendita. Giunti però al bivio di Santa Lucia, 3 carri armati staccarono dalla colonna e piegarono verso Col Forcella. In pochi secondi erano al paese, erano le SS. Con le rivoltelle in mano cominciarono il saccheggio, non ci fu luogo che non devastassero. Case, stalle, cascine, persino in chiesa perquisirono il pulpito. I confessionali, le predelle e anche il tabernacolo. In una stalla bruciarono una bomba di gas asfissiando 4 vaccini e un vitello. Biancheria, farina, pollo e maiale, tutto fu portato via. Appena un carro armato era pieno di bottino, scaricava tutto a Sant'Anatolia e poi tornava su di nuovo, e fu così per tutto il giorno. Era un continuo entrare e uscire per le case e portare via quanto trovavano. Alle 16 lasciarono il paese, parve a tutti di respirare, ma fu un'illusione. Verso le 17 arrivarono sulla strada romana prospiciente il paese due carri armati recanti due cannoni e due mortai, poi un autocarro carico di munizioni. Mentre alcuni soldati piazzavano i cannoni in un campo vicino alla strada, fu ucciso con una scarica di mitraglia un povero giovane inglese, salvatosi col paracadute qualche mese prima e ferito a un piede. Fu trovato in una venta senza armi, ucciso soltanto perché di nazionalità inglese. Il parroco, col cuore straziato, visti piazzare in cannone in direzione del paese, prese con sé il sacramento e consigliò ai parrocchiani di allontanarsi. Il popolo sembrava impazzito, il paese fu abbandonato. Poco dopo, verso le 17:15, senza alcun preavviso, si udì il primo colpo di cannone e cominciò la distruzione. Ci fu una mezz'ora di calma, poi i soldati entrarono in paese per incendiarlo. Appiccato il fuoco, spararono un razzo, era il segnale perché i cannoni riprendessero a sparare più forte e con più rabbia di prima. Alle 18:30 il fuoco cessò e il silenzio pauroso avvolse il paese. Poveri e disgraziati paesani. Quale strazio, alte fiamme si levarono dai tetti. La maggior parte della casa era mutilata dalle cannonate. Una bomba colpì il campanile da un lato, lasciandolo pericolante. Una scheggia inclinò la campana grande, rendendola inservibile. Grida, pianti, un chiamarsi l'un l'altro, mamme che stringevano al seno i loro piccoli spaventati, bambini che cercavano il padre, era una scena indescrivibile. Ad aumentare l'incendio scatenò un forte vento che è notte indimenticabile. Per quanto gli uomini rimasti facessero, il fuoco distrusse la maggior parte delle case, non bastò. Il giorno dopo, sabato 1 aprile, un carro armato tornò in paese e ricominciò il saccheggio di quelle poche cose che erano rimaste. Nel pomeriggio tornarono nuovamente una macchina a balilla, erano quattro soldati e un comandante. Dalle rapidità con cui arrivarono mostrarono chiaramente che cercavano gli uomini, e così fu. Presero un uomo e due ragazzi, col pretesto che erano i documenti. Il parroco spiegò l'incendio di questo povero popolo martirizzato, senza alcuna colpa, rimasto in maggior parte sul lastrico, senza più casa né averi. E il comandante e i soldati si ritornarono lasciando liberi tre prigionieri, e da allora in poi ci lasciarono in pace. Questo è un ricordo di storia vissuta. Chiedo scusa se ho preso del tempo, ma sono giornate vissute, e non solo chi stava alla macchia ha sofferto, ma hanno sofferto tutti, la popolazione soprattutto. È un fatto significativo. Il 25 luglio, quando il fascismo cadde, nessuno dalle nostre parti tirò un sospiro di rammarico. Il fatto ci vide tutti consenzienti e ci sembrava di aver vinto la guerra, perché qualcosa aveva cominciato a finire.
Ecco, allora su queste ultime righe per oggi siamo in conclusione della puntata. Comunque, risentirci mercoledì prossimo con il continuo di queste letture. Magari in conclusione leggiamo, che vedevo qua prima, il manifesto
del comune di Perugia. Sì, del commissario. Veduto il telegramma del capo della provincia, in data 7 corrente mese, in vita il capitano del 18 esercito Melis Ernesto Di Guido, comandante di una banda di ribelli, a presentarsi entro 48 ore al comando dei carabinieri. Lo avverte che in caso di inadempienza saranno adottati gravi provvedimenti a carico dell'intera famiglia, che come rappresaglia per attentati eventualmente commessi dagli appartenenti alla banda a danno di militari germanici, verranno adottate misure punitive contro i familiari del predetto ufficiale tenuti in ostaggio. Perugia, 9 dicembre 1943, il commissario è Armanni. Quindi abbiamo letto le intimidazioni da parte dei fascisti, cosa che comunque non toccò, perché in ogni caso la lotta partigiana continuava, pur sapendo cosa costava, ma tutti quanti, appunto, come diceva l'ultimo strage di questo libro, soffrirono tutti, chi ha la macchia e la popolazione, ma continuavano la lotta in ogni caso.
E allora, detto questo, ci salutiamo qui, insomma ci risentiamo mercoledì prossimo,
esatto,
sempre dalle 9 alle 10.
Volevi ricordare per esempio l'appuntamento di sabato in breve, che c'era, no, vabbè, non c'è...
Di sabato
17, non vedete che c'era un appuntamento sportivo anche a Montecchio?
Perché... Ah sì, sabato 17, sì, a Montecchio, in provincia di Vicenza, ci sarà un'iniziativa, beh, adesso non ce l'abbiamo qui sotto mano, a dire il vero, la locandina, però un'iniziativa rivolta allo sport popolare, però sì, appunto, non abbiamo l'inizio, insomma, non avendo la locandina sotto mano. Vabbè, insomma.
Noi lo ricordiamo, salutiamo anche i compagni di Vicenza, che comunque sono sempre attivi, anche dato la loro fortuna di avere anche testimonianze viventi,
certo.
Quello che a Padova purtroppo sembra ormai essere scomparso, però ci siamo noi con i nostri racconti e loro con le loro testimonianze. Quindi buona serata a tutti e sentirci mercoledì prossimo.
Ciao a tutti e a tutte.
Is fischia il vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare.